Quali sono i principali falsi miti, quei luoghi comuni, almeno per quanto riguarda i compiti, che in realtà ostacolano i nostri bambini e ragazzi quando si tratta di fare i compiti? Quali sono quelle cose che magari fai istintivamente e che però in realtà, anziché aiutare i tuoi figli, rendono ancora più difficile approcciare lo studio in un modo sereno, efficace. Vediamo tutto questo insieme a Sara Dalcin, che da anni si occupa di metodo di studio e di aiutare bambini e ragazzi ad imparare in modo efficace. Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva. Qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere. E oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista su come accompagnare i tuoi bambini e i tuoi ragazzi nei compiti. Un respiro, un sorriso e cominciamo.
Buongiorno a tutti, bentrovati, buongiorno Sara, grazie di
Ciao.
essere di nuovo qua con noi. Allora, perché ci offri una seconda opportunità in questo piccolo viaggio di episodi che abbiamo previsto per approfondire il mondo della scuola e dello studio e il ruolo dei genitori in questo mondo dello studio, perché per tanti genitori è un punto, un nodo, un po' di difficoltà, no? E si creano tanti conflitti intorno alla
Sì,
scuola, allo studio, come faccio? Mio figlio o mia figlia non vogliono studiare o comunque fanno fatica, io non so come devo prenderli, litighiamo ogni volta. Quindi andiamo un po' ad addentrarci in diversi aspetti in modo da aiutarvi, e se stai ascoltando e ti ritrovi, aiutarti a seminare, come dire, buone abitudini per risolvere questo problema.
esatto, e soprattutto a capire se ci sono già degli aspetti un po' disfunzionali che vengono attuati e quindi cercare di eliminare quelli e sostituirli, no? Con azioni più
Benissimo.
positive.
Ah, no, certo, anche perché spesso uno, cioè spesso non te ne rendi conto che non è funzionale, altrimenti non si farebbe così. Ti ripresento Sara per chi ci ascolta oggi. Se
Certo.
vi siete persi la prima puntata, poi andatela a vedere, vi metteremo il link. Comunque, Sara Dalcin è la fondatrice di Studio Amore, quindi si occupa di accompagnare bambini e ragazzi a applicare un metodo di studio efficace. E vieni dal mondo aziendale, quindi sei formatrice in azienda, come prima veste professionale, prima di
Sì,
arrivare a
assolutamente
qui.
parto da lì, è un punto di partenza importante poi per lavorare con i ragazzi, credimi.
Ah no, ma ci credo tantissimo anche io ho lavorato in azienda prima di cambiare veste professionale, e trovo che sia super interessante vedere il parallelo tra
Sì, infatti.
la relazione manageriale, il lavoro in azienda rispetto a quella genitori figli, eccetera. Quindi siamo in fase in questo punto, anche se l'applichiamo in modi diversi, perché io
Certo.
appunto mi ripresento anch'io per chi mi ascolta, non mi conosce. Io mi occupo di coaching genitoriale, di accompagnamento alla genitorialità, soprattutto per chi vuole impostare, vuole essere presente coi figli, vuole impostare un tipo di educazione autorevole, ma si scontra con poco tempo, lo stress, la fatica e voler organizzare tante cose in una e cambiare approccio genitoriale rispetto a quello magari che abbiamo ricevuto. In queste condizioni è ancora più difficile, quindi vediamo insieme strategie, e ci sono un sacco di paralleli tra il mondo aziendale e il mondo familiare, quindi ci ritroviamo in pieno. Allora, l'altra volta abbiamo lasciato questo punto interrogativo per chi appunto non lo sa, abbiamo parlato di come fare quando i bambini o i ragazzi non vogliono studiare da soli, qual è la postura del genitore da tenere per accompagnarli senza imporci. Quindi andatela a sentire, ma rimane, insomma, abbiamo lasciato con un grande punto interrogativo, cioè, ok, però nonostante aver impostato magari delle buone abitudini, lo studio sembra essere inefficace, e
Certo.
quindi questo lascia il mio bambino o ragazzo scoraggiato, e quindi poi diventa sempre più difficile insistere nel mantenere l'abitudine perché non ne vedono magari gli effetti, e quindi ovviamente, come tutte le cose, per chi più, per chi meno, può essere ancora più difficile fare un qualche cosa che risulta faticoso se non vedi gli effetti positivi, no? Dici, ma che
Certo.
sto qua a fare? Allora vado a giocare con la
Infatti.
play, mi diverto di più.
E riesco a passare i livelli, no?
Esatto.
Perché no, nei giochi, i giochi sono fatti appositamente per cui ti danno un po' di sfida, e una
Un po'
sfida
di
che tu però
ricompensa.
con un po' di impegno riesci a raggiungere, a portare fuori, come dire, ricevi una ricompensa. Caspita, nello studio sembra che tante volte non sia così.
La ricompensa fa fatica ad arrivare.
No, poi non solo, entra anche in gioco, penso, la difficoltà proprio a livello anche cerebrale, no? Dei bambini fino a una certa età di proiettarsi nel futuro e di dire no, ma faccio questa cosa perché mi sarà utile quando sarò da grande. Quando hai 8, 9 anni, 10, anche 12,
Come
secondo
dire,
me.
non è una motivazione che noi possiamo portare, no, a questa età, nel senso che sì, lo sappiamo da adulti, ci crediamo, però non è una leva da utilizzare,
No, certo.
o almeno non è una leva quotidiana da
Non è una
utilizzare.
lega che funzioni più di tanto, soprattutto sul
No.
momento, come dici tu, sono lì che sono stanco, non c'ho voglia, ho 100 altre cose più belle da fare.
Diciamo che noi da adulti, l'abbiamo detto nella puntata precedente, dobbiamo pensare all'obiettivo di lungo termine. Questo ce l'abbiamo in testa noi, però dobbiamo lavorare con le strategie che aiutano i ragazzi a raggiungere l'obiettivo di breve termine,
Certo.
perché è quello su cui puntano loro. Non possiamo mischiare le due cose. Noi non possiamo lavorare per l'obiettivo di breve e concentrarci sul fatto che nostro figlio deve prendere 9 alla verifica di geografia, ok? E che quello cambia tutto e bisogna assolutamente fare, eccetera. Cioè, se devo dare una lezione, insegnare a mio figlio che caspita, se non ha studiato, non si è organizzato, gliel'avevo insegnato, eccetera, prenderà 5, prenderà 5, pazienza, voglio dire. Noi abbiamo un obiettivo molto più ambizioso, però è ovvio che dobbiamo lavorare su quella che è la loro soddisfazione, la soddisfazione di domani, ok?
O di
Quindi,
stasera facciamo.
ma dai, domani in classe, volevo dire, per quello, ok? Però effettivamente dobbiamo capire che c'è questa differenza, perché abbiamo menti diverse che si sono sviluppate in modo cerebrale diverso, non, le loro non sono sviluppate, non hanno l'esperienza, ma non hanno neanche la biologia della nostra mente, perché non hanno finito di crescere, non ci sono tutte le parti della corteccia che sono funzionanti allo stesso modo, per cui dobbiamo pensare che c'è una grande differenza in questo senso.
Sì, questo è il punto di partenza di cui ricordarci perché spesso non lo si sa o ce lo si dimentica nelle interazioni quotidiane, soprattutto quando i ragazzi iniziano a crescere e quindi inizia ad avere delle interazioni con loro dove comunque cioè non sono più bambini di 2 o 3 anni, no? Che quindi vabbè, lo sai che sono bambini di 2 o 3 anni, anche lì ci sono a volte delle difficoltà in questo senso, ma quando mi immagino, no, e tu hai tanta esperienza in questo, sai, dei ragazzi di 13, 14, 15 anni che comunque ti fanno dei ragionamenti che cominciano a essere dei bei ragionamenti, a volte ci si dimentica che
No, ma
comunque non hai un piccolo adulto di fronte, ma.
esatto. Però lì qualche aggancio lo puoi avere, nel senso che non ha senso nel momento in cui tu hai un ragazzino ancora, diciamo, poco maturo da questo punto di vista, è normalissimo. Poi a un certo punto qualcuno comincia a parlarti del suo futuro, qualcuno comincia a parlarti di come vuole essere da grande. Allora puoi cominciare ad usare qualche leva di questo tipo, non quotidiana. Quando vedi che c'è un'apertura da questo punto di vista, vuol dire che ci si può lavorare un pochino alla volta, prima no.
Certo, no. Bene, allora partiamo dal problema che appunto alcuni possono aver sperimentato, cioè lo studio risulta poco efficace e magari a volte c'è ancora un po' la tendenza a utilizzare la terminologia del ma non è portato. So che non era per forza previsto nella nostra, nel quello che ci siamo detti prima dell'episodio, ma mi viene in mente che questo può essere un primo punto di partenza interessante da osservare. La domanda che mi viene spontanea è, ok, ma cosa possiamo fare? È vero che ci sono poi delle tecniche, tu sei specializzata in questo, ma l'altra volta abbiamo parlato anche di abitudini. Qual è l'approccio magari nostro in quel momento che sta ostacolando l'efficacia nello studio dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, di cui magari non ci rendiamo conto, cioè ovviamente non ci rendiamo conto perché sennò non lo faremo.
Ma allora, sicuramente noi partiamo dal presupposto che possiamo dire che questa puntata è dedicata alla memoria, cioè se lo studio non è efficace è perché non comprendo o non memorizzo. Ora, la comprensione in parte è, passami il termine, più semplice perché comunque mi è stato spiegato in classe, più semplice perché magari se non ho capito qualcosa, sì, mamma mi può ripetere, no? E alla fine la comprensione ce l'ho, no? Il problema è che poi lo dimentico, non so spiegare da solo, non so il termine tecnico e non so la quantità di informazioni che mi sono richieste. Tra noi, prima di partire con la puntata, abbiamo parlato un po' delle differenze tra scuola italiana e scuola francese, no? Ecco, la scuola italiana è una scuola che tendenzialmente comunque richiede allo studente di conoscere le informazioni ed è quello un po' l'ostacolo. Ora, come facciamo ad aiutare i nostri figli a ricordare ciò che studiano e perché lo vogliamo fare ovviamente per buoni risultati scolastici, ma per una loro soddisfazione, perché si sentano efficaci in quello che fanno? Questo noi dobbiamo garantire. Dobbiamo capire qual è il punto di partenza, qual è il modo in cui utilizzano la memoria e le attività di studio in questo momento. E uno dei grandi errori che ci sono è pensare e associare la lettura e la rilettura alla memorizzazione. Questo è il grande errore, ne parlo anche nel libro. studiare con metodo fa la differenza, che ho pubblicato l'anno scorso. Questo è proprio l'errore da cui partiamo, perché quando incontro ragazzi anche più piccoli che mi dicono io rileggo tante volte quello che ho sottolineato e poi cerco di ripeterlo. Ecco, questa è diciamo la strategia di base che viene utilizzata, ma che se vuoi viene anche consigliata molto spesso a scuola. Non è una strategia sbagliata, eh? Allora cerchiamo un attimo di capire anche falsi miti, eccetera. La ripetizione è una strategia di memorizzazione, lo sappiamo quando dobbiamo imparare una nuova lingua, nella pronuncia, eccetera, lo sappiamo quando dobbiamo imparare una poesia a memoria, cioè ci serve la ripetizione, no? Ok. E quindi dobbiamo imparare a farlo, va bene farlo alla primaria ad esempio, no? Però poi dobbiamo agganciare altre cose, perché per qualcuno questo è sufficiente, fino a 11, 12, 15, 16 anni, dipende, per qualcuno a un certo punto questa strategia dimostra tutta la sua inefficacia nel dare un risultato completo, è una base da cui partire. Allora, rileggere ci può servire? Certo, ci può servire quando una frase è complessa, quando abbiamo bisogno di capire meglio, no? Il collegamento tra le varie informazioni in quella frase. E quindi la rilettura è solo uno strumento di comprensione migliore, di approfondimento, oppure se vuoi anche di acquisizione un po' dei termini tecnici, di quella che è un po' il lessico e anche la sintassi buona con cui dire quella cosa. Ma non possiamo pensare di imparare a memoria una frase, no? Perché se lo facciamo a 10 anni, che facciamo a 17 al liceo scientifico, qui in Italia, ok? Cosa facciamo? È impossibile. Per cui questa è la prima cosa da fare, pensare di utilizzare un grande principio mnemonico che si chiama chunking, ovvero segmentazione. Okay? È un principio che è stato studiato, che è stato più volte comprovato a partire dagli anni 60-70 in avanti, per cui non è una cosa nuova. Il chunking è, se io ho 100 informazioni, un conto è impararle tutte 100 una dopo l'altra, un conto è dividerle in macro categorie, formando ad esempio, che ne so, 4-5 categorie. Quindi prima di arrivare a ricordarne 100, devo andare a ricordarne 5, che sono le categorie in cui ho inglobato queste informazioni. E magari sotto queste categorie ci sono per ciascuna un altro paio, due o tre sottocategorie. Quindi la prima categoria deve essere molto definita e mi aiuta a ricordare le successive, che mi aiutano a ricordare le informazioni di dettaglio, le famose 100. Quindi cosa succede? Succede che la mia mente, la mia memoria, invece di doversi impegnare fortemente a ricordare queste 100 informazioni, fa un sacco di fatica, è meccanica, ripeto, eccetera, lavora come una cascata. Deve ricordarne solo 5, 5 è molto più facile, no? Ok, 5 ce le ho. Queste 5 sono fatte talmente bene che a cascata vengono associate alle successive, quindi c'è un automatismo. In psicologia dell'apprendimento questo si chiama suggerimento, una informazione che ne richiama un'altra, ok?
Sì, richiama le mind map, il principio delle
mappe
mentali.
Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Poi alla fine questo è uno strumento di studio, perché le mappe mentali sono uno strumento di studio, le concettuali alle volte hanno qualche difficoltà, perché i riassunti facciamo fatica magari a ricordarli e la mappa invece la ricordiamo meglio, perché c'è proprio questa gestione a cascata delle informazioni. Ovvio che io devo iniziare questa gestione a cascata nel momento in cui vedo che per mio figlio ricordare quelle informazioni è complicato. Prima possiamo anche evitarlo, perché comunque, come dire, questa elaborazione è faticosa, no?
Certo.
E questa fatica i nostri figli non sono disposti a farla se tanto si ricordano bene cose, eccetera. Quindi ci sono momenti e momenti. Nel momento in cui vediamo che legge, 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 ma poi aiuto, ok, vuol dire che dobbiamo segmentare. Quindi questo è il principio da utilizzare. E questo è il grande errore. Errore che è anche un errore di elaborazione. Quando io ho un testo e lo vado a rileggere, magari nelle parti sottolineate, perché poi c'è questa sottolineatura che, guarda, è un altro grande problema, no? Perché noi pensiamo che sottolineando, io dico ogni tanto, sembra che per noi il colore sia come uno scotch, no? Sottolineo questa cosa, me la attacco la mente.
Magari
Lo dico con i
bastasse.
ragazzi, ovviamente, no? Ma gli dico, ma vi pare che sia così? Cioè, ti sembra che poi alla fine questa cosa che hai sottolineato, no? No, non è rimasta, no? Allora, perché sottolineiamo? Allora, va bene la sottolineatura, è comunque un momento in cui scelgo. La scelta è importante, scegliere che cosa è importante e che cosa no. Però attenzione, ci sono davvero delle cose che non sono importanti in un testo di studio, della primaria ad esempio. Cioè, caspita, è già un riassunto. In realtà non è che non ci siano delle cose importanti, è tutto abbastanza, fa parte tutto del ragionamento che deve essere fatto. Cosa c'è che non è importante, che non dovrei sottolineare? le parole della frase, gli articoli e le preposizioni, alle volte addirittura i verbi, ok? Le congiunzioni. Ecco, queste non hanno senso, le informazioni sono altre, sono i concetti da soli, ok? Ecco il lavoro di segmentazione, trovare i concetti. Trovo i concetti e li comincio a estrarre dal libro. Creo qualcosa, l'ho accennato nella nostra puntata precedente. E l'errore grande è leggere, rileggere, sottolineare, rileggere e ripetere, perché nel momento in cui ripeto, non che non vada bene ripetere, intendiamoci, ma se io ripeto le frasette del libro, non sto davvero facendo mia quell'informazione, non la sto segmentando, ok? Sto tentando di fare come con la poesia, ma la poesia è un'altra roba, ok? La poesia, ecco, è come imparare un copione. Noi non vogliamo imparare i copioni, perché abbiamo detto che non è ecologico e non è sostenibile andando in là con gli anni di scuola.
No, no, certo, perché in realtà l'idea, cioè l'utilità è poter far uso di questa informazione, no? Cioè,
esatto,
rielaborarla nella mia mente e poi produrne un qualche cosa che è comunque mio, non è la ripetizione paro paro che entro dopodomani avrò dimenticato, perché come dici tu non è ecologico, a me fa pensare anche non ecologico nel senso che non è sostenibile per la mia memoria operativa di tenere in circolo quelle informazioni per
hai
più
detto
di...
una cosa perfetta, anzi ti ruberò queste parole, perché la tua memoria operativa in realtà non c'è qualcosa che si chiama memoria operativa, ma si chiama memoria di lavoro, ed è una memoria operativa, perché è una memoria che tiene le informazioni in circolo, bravissima, però quali sono i limiti di questa memoria? Sono limiti di quantità, ne tiene poche, e sono limiti di tempo, le tiene poche per poco tempo, perché poi scompaiono queste informazioni, no? E quindi noi dobbiamo gestire quelle poche informazioni alla volta. Un altro grande errore, visto che stiamo parlando di cose pratiche, no? 5 pagine di storia da studiare, le leggo tutte, le sottolineo tutte, poi ricomincio e rileggo tutta la cosa che ho sottolineato, no? E poi provo a ripeterla tutta. No, perché nella mia memoria di lavoro, mentre leggo, entrano delle informazioni, no? E quindi vanno elaborate. Ma se io procedo nella lettura anche della pagina 2, pagina 3, le prime che sono entrate hanno dovuto fare spazio alle seconde, ok? È proprio
uscite.
Così, è un po' una metafora, no? Io no, le chiamo scatole di memoria, non sono, cioè, capito? Perché così magari anche i ragazzini più piccoli si rendono conto di come funziona. La prima scatolina è questa scatolina in cui queste informazioni che noi sentiamo per la prima o seconda volta dopo la spiegazione devono essere elaborate. Ma se io ne butto dentro troppe, le prime se ne vanno. Quindi un'altra proprio cosa pratica è gestire i testi a piccole parti, no? E gestirli, leggerli, elaborarli, schematizzarli, dividere le informazioni e poi andare avanti. Sì, non tutto in blocco assieme, perché ora che ho finito, anche se ho fatto questo lavoro di elaborazione, mi resta poco.
Certo, no, ma ti lascio un'altra metafora perché l'avevo vista e mi era piaciuta tantissimo in un corso che avevo seguito proprio sulla memoria di studio, era basato sugli apprendimenti a scuola e loro utilizzavano la piovra, un polipetto e facevano vedere come il polipetto tiene su ogni tentacolo un pezzetto di informazione, ma dopo un po' i tentacoli finiscono e se gli aggiungi un'altra roba, plup, gli crolla tutto e non ha più spazio nei tentacoli.
Questa metafora che tu hai citato è originale di Barbara Oakley. Barbara Oakley.
Infatti il corso mi sembra fosse fatto da lei, se non sbaglio.
Eccolo. Sì, perché lei, ahimè in inglese, però...
Sì, era un corso di università americana, quindi infatti, è possibile che lei ci fosse dentro.
Probabilmente si chiamava Learning How to Learn. È il suo corso base, è gratuito per chi vuole eventualmente provare a... E lei fa proprio questa... La memoria di lavoro, lei la fa conoscere con questa metafora del polipo. Il polipo però è N braccia... sono finite, un numero finito, non ne posso gestire di più, ok? A me piace la metafora della scatolina, però ci siamo assolutamente così.
Stessa cosa, anzi, scatolina nel tentacolo del polipo e poi più crolla tutto. Senti, ma ti faccio una domanda che così mi è venuta spontanea ascoltandoti. Raccontare delle storie, cioè associare ai concetti una storia che quindi utilizzi magari delle metafore, utilizzi delle associazioni che siano più, risultino più ludiche. Allora, chiaro che magari non funziona questa cosa quando sei in studi più avanzati, magari in quinta liceo. Però mi risuona rispetto al chunking, ma è ancora uno step successivo.
È un altro step, però è uno step validissimo, eh? Okay. Ok? Nel senso che noi ci aspettiamo di ricordare le informazioni così, solo perché, perché le abbiamo lette, no? Ma quell'informazione per noi deve essere qualcosa che... in qualche modo ha un significato. Allora, faccio un passo indietro rispetto alle storie, ma ci arrivo. Si dice che, non si dice, è stato provato giustamente che chi più sa, più impara. Perché? Perché ha una base di conoscenza molto buona e nel momento in cui acquisisce della nuova conoscenza riesce ad associarla alla precedente. Cioè c'è qualche dominio di conoscenza che è già presente nella sua mente a cui riesce ad associare le nuove informazioni, e questo aggancio, questa associazione, ci aiuta a ricordarle, perché un'informazione così isolata da sola non prende, no? Non ha appigli. Okay. Questi appigli noi li dobbiamo creare quando non c'è null'altro a cui aggrapparli, no? Quali sono gli appigli? Ovviamente questi appigli sono le associazioni, e possono essere associazioni a qualcosa che appunto abbiamo già studiato, a qualcosa che facciamo a casa, alla nostra vita reale, alle nostre esperienze, al film che abbiamo visto con mamma, al cartone animato tal dei tali, tutto è esperienza, tutte le esperienze sono associabili. Ogni tanto però, giustamente tu mi hai citato, non so, una quinta superiore, ogni tanto qualcosa non è associabile a queste cose. Ma non è vero che non le posso usare le associazioni in quinta superiore, eh? Infatti ci vengono in aiuto che cosa? Le associazioni legate alle storie, come dici tu, ma soprattutto agli aspetti visivi, cioè alle immagini, a quello che vediamo, perché abbiamo una memoria visiva, non si chiama così, ma insomma la citiamo in questo modo perché è più semplice, molto sviluppata, no? Per motivi filogenetici comunque noi riusciamo a ricordare immagini e spazi molto bene, anche senza star lì proprio tanto a lavorarci sopra, no? Senza spendere tante energie. Quindi se io riesco, ad esempio, ad associare a, non lo so, a una lista di province, se parliamo della primaria, alla lista di province della regione Lombardia, e ogni provincia in qualche modo la associamo a delle parole molto simili, ma che riusciamo a visualizzare, e tra queste immagini riusciamo ad agganciarci una storiella, le province della Lombardia ce le ricorderemo in modo più facile. Quindi la parte elaborativa che abbiamo fatto all'inizio è molto solida, poi dobbiamo solo richiamarla un attimino, ok?
Certo.
Ovviamente in quinta superiore le informazioni cambiano, però si può usare la stessa strategia, assolutamente,
okay.
Perché comunque a quell'età ho maggiori conoscenze, okay? Maggiore capacità di gestire le informazioni e ti direi anche maggiore creatività, ma non è vero, la devo sviluppare un attimo perché l'ho persa nel tempo, okay?
Sì.
Però si può fare, cioè ci sono corsi di tecniche di memoria, si chiamano proprio tecniche di memoria, che lavorano con le immagini e le associazioni, anche su materie quali la giurisprudenza per l'università, piuttosto che la medicina,
certo.
La psicologia, eccetera. Quindi questo è assolutamente utilizzabile.
Ah, no. Che poi tra l'altro è una competenza anche molto utile in generale nella vita, no? Il fatto di poter fare legami tra e associazioni tra cose anche molto diverse. No, ma te lo chiedevo perché mi è capitato anche nella vita personale con mia figlia, giusto così fai i collegamenti in maniera più istintiva che altro, ma perché doveva fare una ricerchina da presentare in classe su in particolare un re carolingio, un re nel periodo
sì.
Francese le crociate, ecco, scusami,
Okay.
Nel periodo delle crociate, ed era molto complicato per lei capire a livello proprio astratto questa storia del partire degli altri cavalieri che gli si sono opposti, che quindi avevano fatto un esercito contro, allora aveva deciso di partire per le crociate. Insomma, c'era tutta una strategia anche dietro, no? Che risultava molto complessa. Allora mi era venuto in mente di raccontare: ma senti, è un po' come se le tue insegnanti volessero prendere il posto del direttore. Allora il direttore, insomma, gli avevo fatto tutta una storia.
Sì, l'uso delle metafore, ad esempio, è
esatto.
Utilissimo, e quello ti aiuta ad associare. Noi abbiamo usato la scatola e il polipo, sono tutte metafore,
sì.
Tu con questo sì, certo, una storia, perché è una cosa più complessa, non è un unico concetto, però stiamo parlando della stessa cosa. Come l'insegnante dovrebbe essere bravo ad usare gli esempi e le metafore, no? E noi da studenti e quindi da genitori, va benissimo che riusciamo ad insegnare questa cosa. La dobbiamo fare noi, per tornare alla puntata precedente che parlava del ruolo del genitore. A certa età la dobbiamo fare noi, perché i nostri ragazzi non riuscirebbero a farlo, ma quando imparano il meccanismo, poi pian pianino lo fanno da soli, mica in quinta superiore lo facciamo noi per loro, ma nemmeno in seconda superiore, voglio dire, no?
Sì.
Quindi ci siamo assolutamente su questo.
Bene, no, perché così può essere appunto una buona abitudine da acquisire, come, e facciamo così il parallelo, di iniziare a prendere questa abitudine noi per poi insegnare ai nostri figli a farlo, e a quel punto diventa acquisito e...
Assolutamente. Poi, se posso dare uno spunto pratico, se sono nei tempi,
vai,
dimmi tu.
Dai, un punto pratico.
Due sono le strategie che utilizzo tantissimo per rafforzare dal punto di vista mnemonico le informazioni, no? Quindi, cosa possiamo fare, oltre ad evitare gli errori, ovviamente. Le dico così e poi eventualmente approfondiremo, comunque chi vuole vada ad approfondire, le flashcard e le mappe. Le flashcard sono per dati molto piccoli, molto puntuali, e le prime che impariamo a fare alla primaria sono quelle con le domande e le risposte sui testi, ad esempio, domande che invito i ragazzi a formulare da soli, cioè stiamo andando ad un livello di elaborazione che non è leggere il libro, dover imparare quello che c'è scritto, ma ragionare. Okay? Certo. Quindi genitori, iniziate così alla primaria. Ma pensiamo ad una seconda, terza liceo scientifico, le flashcard delle regole di latino, ad esempio. Come trovo queste informazioni in una versione di latino? E quindi come la devo riconoscere? E creo il mio cartoncino, la flashcard è un cartoncino con, diciamo, fronte retro, domanda risposta o comunque regola e soluzione, eccetera. La mappa, ma di qualsiasi tipo, mappa mentale, io insegno le mappe mentali, però in realtà quando siamo alla primaria possiamo fare delle mappe anche diverse, anche quelle sono associative, ma soprattutto rispondono anche al chunking, segmentano e fanno vedere una sequenza, ad esempio nella storia dei re carolingi, piuttosto che una sequenza e te la divido in parti, ok? Te la divido in parti perché memorizzare significa capire di quante parti è costituita quel concetto generale. Ma anche banalmente quando mio figlio deve tante volte, no? Leggi questo racconto in antologia e poi devo saperlo raccontare di nuovo, no? Fare un riassunto orale. Quindi i ragazzi dicono, vabbè, non c'ho nulla da fare, sono a posto. Però in realtà io quel racconto orale poi mi viene chiesto in classe, che faccio? Mi arrampico un po'. Qual è la soluzione? Al di là del fatto che ci devo un po' provare a parlare a casa, ma prima di leggere e poi provare a raccontare, c'è una fase intermedia, il famoso chunking. Quante sequenze narrative ha questo racconto? Come lo posso dividere? Come le posso nominare una a una? Questo è metodo, questa è struttura. Quando ho visto che questo racconto ne ha 8, 2 sono iniziali di descrizione, poi 2 sono un incontro di nuovi personaggi, poi c'è una difficoltà e poi c'è una conclusione, beh, caspita, io ho già fatto tutto. Poi raccontarlo, bene, mi alleno, no? È un altro step. Però qui il chunking torna assolutamente utile.
Assolutamente. Grazie, super interessante. Tra l'altro, se volete approfondire, comunque c'è il libro di Sara, magari poi mettiamo il link sotto, e oltre che il tuo lavoro in generale nel tuo sito, hai un sacco di corsi su questo, quindi
Sì, su
può essere
studiamore.it trovate tutte le info, assolutamente.
per chi vuole andare più nel dettaglio per sapere come si fa. Mi viene già così da invitarti la prossima volta perché. Domanda che si apre a questo punto è, ok, ma questa è tanta roba, come faccio se i miei figli non ne vogliono sapere o se la motivazione è molto bassa, cosa devo andare a toccare su quali leve? Quindi ti do appuntamento volentieri, se vuoi
La
Sara,
prossima volta,
alla prossima per
assolutamente sì,
approfondire
sarà un
questo nuovo
piacere.
aspetto. Grazie a tutti e alla prossima.
Ciao.